sono qui. Allora, Gagliardi, che sono io, Bona, presente, Canale, presente, Amore, Fanti, Fasani, Lanfredi, Fiamma, Zanardi, boh. Allora, il numero legale c'è, iniziamo i lavori, apro la seduta. E all'ordine del giorno di oggi ci sono due oggetti, il numero 2 lo procederemo dopo il numero 1 ed è praticamente l'approvazione del verbale della seduta precedente, e invece il numero 1 riguarda la quarta comunicazione in ordine ai lavori sottesi alla variante parziale del PGT e interventi sul tessuto consolidato, l'architetto Mansardotti. Introduce l'assessore, allora introduce prima l'assessore, poi la parola all'assessore.
Sì, grazie. Allora, è un ulteriore momento di approfondimento rispetto al piano di governo del territorio, nello specifico. Oggi l'intenzione nostra è quella di andare ad esporre alcune valutazioni, gli indirizzi e le conseguenti azioni che noi vorremmo intraprendere andando a modificare alcuni aspetti del piano del governo del territorio rispetto alla possibilità di intervenibilità all'interno del centro storico. Ne abbiamo parlato forse in altre occasioni, tuttavia l'intenzione che ha questa amministrazione, anche alla luce degli indirizzi che ci siamo dati rispetto al PGT, è quello di garantire un approccio più flessibile di intervenibilità nel centro storico. Pensiamo che questo sia probabilmente uno degli strumenti forse migliori, forse anche più adeguati anche alle difficoltà attuali che hanno i centri storici, per poter contrastare in modo forse meno ideologico, da una parte, tutta la questione relativa al contrasto al consumo di suolo, e dall'altra parte quello di valorizzare gli edifici che magari non risultano vincolati e che quindi consentono una intervenibilità. Sappiamo che nello specifico dentro la nostra città da parte del mondo anche delle professioni, degli architetti, c'è da questo punto di vista un dibattito in corso e anche una preoccupazione, cioè ovvero quella di non andare a degenerare l'aspetto, diciamo così, paesaggistico e alcuni elementi peculiari del centro storico. Credo che il nostro obiettivo sia tuttavia quello di costruire un equilibrio che da una parte consente all'operatore non una sorta di diritto acquisito rispetto a anche una intervenibilità forte e prepotente, ma la possibilità anche di intervenire in modo pesante e consistente, salvo però previo una qualità progettuale che deve essere filtrata, dando un ruolo anche più autorevole alla Commissione Paesaggio. Quindi si vuole garantire da una parte un maggior approccio flessibile e dall'altra parte invece costruire un profilo della Commissione Paesaggio in grado non tanto di andare a compensare con ulteriori elementi di rigidità quello che abbiamo reso flessibile all'interno del piano delle regole, e quindi non tanto un approccio di regista, perché altrimenti la politica sarebbe anche ipocrita da questo punto di vista, ma andare a costruire un organismo in grado di interloquire, accompagnare, dialogare col professionista. Sappiamo che da questo punto di vista è una sfida bella, culturale, è una sfida che va al di là anche dei tempi di questa amministrazione, però crediamo che sia per quanto riguarda il nostro centro storico, sia per quanto riguarda, immagino, anche altre realtà, sia una sfida culturale, importante, in grado anche, consentitemi, di andare a sfatare alcuni dibattiti, attenzioni un po' ipocrite rispetto ad alcuni interventi che sono stati fatti in centro storico. Ora io darei la parola all'architetto Massardotti per la presentazione, se poi ci sono delle richieste di chiarimento, di approfondimento, ben vengano.
Sì, grazie. Allora, il tema sostanzialmente del centro storico è stato già introdotto dall'assessore. Io passerei subito al tema relativo agli aggiornamenti, quindi del piano delle regole e il piano dei servizi. Sono aggiornamenti che riguardano per lo più le norme tecniche, sia del piano delle regole che del piano dei servizi. In particolare sul piano delle regole, gli aggiornamenti, gli adeguamenti che sono stati proposti, che si propongono, sono in particolar modo legati da un lato all'intervenibilità, cioè cos'è l'intervenibilità nel centro storico, ma in generale in tutta la città, è il grado di intervento edilizio che è possibile mettere in atto in un determinato edificio. Oggi abbiamo quattro gradi di intervenibilità. Un grado che consente la manutenzione straordinaria e il risanamento conservativo, il primo grado, quello più tutelante l'edificio e riguarda edifici monumentali sostanzialmente. Una intervenibilità che consente una ristrutturazione cosiddetta leggera, una intervenibilità che consente una ristrutturazione cosiddetta pesante, che può arrivare sino nei casi più importanti alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio. E un'intervenibilità che consente tutto quanto, compreso la nuova costruzione. Ora, la normativa, queste norme nascevano in un momento in cui la normativa anche nazionale e regionale era in movimento e la normativa oggi ha chiarito che le definizioni contenute nel testo unico dell'edilizia, relative soprattutto alla ristrutturazione, sono le uniche che possono essere prese a riferimento in tutto il territorio nazionale. Nelle regioni, né tantomeno i comuni possono modificare queste definizioni. E quindi l'operazione che noi facciamo è quella sostanzialmente di accorpare le due tipologie di intervenibilità che consentivano la ristrutturazione leggera e la ristrutturazione pesante in un'unica intervenibilità, che è quella la definizione di legge di ristrutturazione, che quindi consente, nei casi, come dicevo prima, più pesanti, anche la demolizione e la ricostruzione dell'edificio. Questo però l'abbiamo inserito, dà sicuramente una maggiore flessibilità all'interno degli interventi nel centro storico, perché su un edificio si può intervenire anche in maniera più pesante. Ricordo che gli interventi sugli edifici esistenti oggi devono avere anche a riferimento la normativa antisismica, devono avere anche a riferimento l'efficientamento energetico. E quindi molto spesso è necessario intervenire anche in maniera importante sugli edifici. Questo però non a scapito della qualità progettuale dell'intervento, qualità progettuale che si estrinseca non tanto e solo nella qualità edilizia, ma soprattutto di come un determinato edificio, di come un intervento progetto va a rapportarsi con il paesaggio, che nel caso di città costruita è un paesaggio urbano, quello della città, quello delle vie, quello delle piazze, quello degli scorci, o un paesaggio naturale, più o meno naturale, quello della campagna o quello del parco del Po e del Morvasco. Quindi, come già anticipava l'assessore, le norme tecniche danno un preciso riferimento a quelle che sono le competenze della Commissione Paesaggio, che tra l'altro sta anche predisponendo un documento con cui si dà degli indirizzi, e quindi la progettazione che ha gradi di libertà maggiori, ma anche una verifica di compatibilità paesaggistica che è prevista tra l'altro dalla legge, cioè non ci stiamo inventando comunque niente, è prevista dalla normativa regionale, della legge 12 del piano paesaggistico regionale, che va a verificare, soprattutto nei casi più delicati, la qualità paesaggistica dell'intervento. Quindi le modifiche si concentrano sugli articoli 15, 16 e 17 che vengono rivisitati nel modo che vi ho detto. Un altro intervento normativo, l'avevamo già affrontato in uno dei primi incontri, quelli relativi al commercio, è l'introduzione delle medie superfici di vendita, della soglia di 1500 metri della superficie, delle medie superfici di vendita negli ambiti, in alcuni ambiti della città consolidata. Questo l'avevamo già trattato precedentemente, quindi non mi soffermo oltre. Ecco, altro tema importante, circa 6 mesi fa a livello nazionale sono state pubblicate le definizioni standard, cioè definizioni di SLP, definizioni di altezza, definizioni di rapporto di copertura. Sono state definite a livello nazionale. Devono essere recuperate queste definizioni sia a livello di PGT che a livello di regolamento edilizio. In questa fase noi introduciamo queste definizioni che in alcuni casi si discostano dalle definizioni che sono presenti nel PGT oggi, in altri invece sono sostanzialmente le stesse, e quindi c'è una nuova ridefinizione di quelle che sono il sedime, la sagoma. Cosa significa per piani fuori terra, per piani interrati, il numero di piani, ma soprattutto se vai anche un po' avanti sulla definizione di SLP, la normativa non parla più di superficie lorda di pavimento come eravamo abituati. Sì, più indietro è l'articolo. Un po' più indietro, ecco, abbiamo. Beh, la superficie terrare e fondiaria che non cambiano, sostanzialmente anche la coperta non cambia, c'è la superficie permeabile, la superficie totale, che è la somma di tutte le superfici, la superficie lorda, che è la SL, e la superficie accessoria. Sostanzialmente la vecchia definizione di superficie lorda di pavimento diventa superficie lorda, mentre invece tutto quanto viene escluso dalla superficie vuota diventa superficie accessoria, e quindi superficie accessoria che ricomprende i portici, i ballatoi. Sostanzialmente qui, come dicevo, grosse modifiche non ce ne sono, ci sono alcuni aggiustamenti che vengono fatti. Altro tema relativo alle norme tecniche di attuazione è quello relativo al piano dei servizi. Piano dei servizi, dove un intervento importante è quello relativo allo standard che viene chiesto all'interno del centro storico per le trasformazioni che vanno ad esempio a realizzare medie strutture di vendita oppure interventi convenzionati con l'amministrazione comunale. Oggi all'interno del centro storico è previsto un parametro di 1,5, cioè per ogni metro quadro di superficie lorda di pavimento trasformata viene richiesto 1,5 metri quadri di standard. Con le modifiche che viene introdotta, questo parametro viene diminuito da 1,5 ad 1, e quindi gli interventi all'interno del centro storico avranno una necessità minore di standard e quindi un onere per i privati che intervengono ridotto, che si abbassa da 1,5 a 1. Altri temi sulle norme tecniche? credo non ce ne siano se non delle piccoli aggiustamenti e delle modifiche legate a alcuni refusi o alcune modifiche di legge. Ci sono poi alcune poche, per la verità, richieste all'interno del centro storico, sostanzialmente di modifica di intervenibilità. In alcuni casi è stata accolta dove era evidente l'errore, tra virgolette, o la corretta definizione precedentemente indicata, in altri casi non è stata accolta. In un caso, ecco, in questo caso invece del monastero di Santa, ex monastero di Santa Monica, qui ancora la proprietà, questa richiesta risale a più di un anno fa, chiedeva che l'area fosse esclusa dal piano dei servizi, poi a seguito di questa richiesta di fatto non ha più ragion d'essere, in quanto sull'ex monastero è in corso una progettazione nuova che coinvolge l'università, la Cattolica di Piacenza, e quindi questa istanza viene respinta, non accolta, in quanto si mantiene all'interno del piano dei servizi, pur cambiando la tipologia di servizio come servizio per l'istruzione. Alcune richieste invece erano relative ai vincoli, in particolare alcuni soggetti chiedevano l'eliminazione del vincolo di inedificabilità che il terzo ponte individua sul tracciato. Qui abbiamo fatto alcuni approfondimenti, abbiamo cercato di coinvolgere anche Regione Lombardia, però non abbiamo avuto un grande successo, nel senso che non ci ha mai risposto alle nostre richieste, e quindi la proposta che noi facciamo è quella di mantenere comunque il vincolo, anche perché il terzo ponte è comunque, fino a prova contraria, inserito nella programmazione sia regionale che nazionale. L'unico intervento che facciamo su questo tema è la riduzione della fascia di vincolo. Oggi abbiamo una fascia di 40 metri per parte, la riduciamo a 30 metri, quindi riduciamo di 10 metri, la portiamo a 30. Questo perché nel PTCP della provincia c'è indicata questa fascia, e quindi noi ci adeguiamo a quella che è la fascia indicata dalla provincia, che è comunque la fascia minima per i raccordi autostradali. Questo è un raccordo autostradale all'interno dei tessuti urbani. Ricordo che le autostrade e i raccordi relativi hanno 60 metri, riducibili a 30 all'interno dei centri urbani, e questo è un caso di questo tipo. Anzi, il Ministero su questo quesito ci aveva dato invece risposta positiva alla riduzione da 60 a 30 metri. C'è poi questo qua non mi ricordo.
No, beh, questo era relativo alla fascia di
Ah, è
rischio.
relativo, ok. L'ultimo tema invece è la riduzione di alcuni vincoli di natura idraulica seguenti alla realizzazione e collaudo dello scolmatore della Roggia Acquistra a nord del territorio del comune di Cremona. Scolmatore che è stato realizzato negli anni passati, è stato collaudato credo un anno fa, 6 mesi fa. E quindi lo studio idraulico da un lato e lo studio geologico dall'altro hanno portato alla riduzione, non in maniera massiccia, ma in maniera molto puntuale, di alcuni vincoli di natura idraulica. Ricordo infine che da un punto di vista del studio geologico, il PGT, questa variante va a verificare le aree della normativa relativa al piano generale delle zone esondabili, PGRA. Già sostanzialmente adeguato, perché i dati che la Regione ha utilizzato per la redazione di questo piano sono quelli che il Comune di Cremona ha dato e sono stati presi dal PGT vigente. Comunque è stato fatto un lavoro di verifica e un lavoro di aggiornamento sulla tematica sismica, che era invece ferma al 2012, 2009. Nel 2012 non era stata fatta l'aggiornamento perché allora era ancora valida quella, e invece è stata con questa variante adeguata tutta la normativa relativa contenuta nel PGT relativa alla parte sismica. Da ultimo è stato anche rivisto. Proprio in questi giorni abbiamo il geologo sta concludendo il reticolo idrico minore. Anche qui la normativa regionale è leggermente cambiata, e quindi abbiamo fatto questo approfondimento che porterà alla redazione anche di un nuovo regolamento sul reticolo idrico minore, che va a impattare sia sul reticolo idrico gestito dal comune che sul reticolo idrico gestito dai consorzi di gestione idrica tipo il Dunas. Se Marco hai altre, se ti viene in mente altre cose, se no direi che se ci sono eventualmente degli approfondimenti siamo disponibili.
Sì, grazie. Allora, un paio di osservazioni e un paio di domande. Beh, le osservazioni, soddisfazione per la riduzione dei vincoli dovuta all'entrata in funzione della Roggia Acquistra, perché è un'opera che è stata realizzata, come si diceva, qualche anno fa e ha portato i benefici, a fronte dell'ingente spesa per il territorio, riducendo appunto questi vincoli, ma non tanto perché riducendo i vincoli così posso costruire di più, perché ha ridotto realmente il rischio di esondazione, quindi il rischio di esondazione, cioè ha ridotto le aree che rischiano di essere esondate, quindi molto bene questa cosa. Per quello che riguarda le altre cose che abbiamo sentito, posto che siano tutte, quindi io non posso sapere se ce ne sono altre, comunque riferendomi alle cose che abbiamo sentito, credo che siano cose giuste e fondamentalmente che vanno in una direzione assolutamente condivisibile. L'unica questione che non ho capito è se era obbligatorio o no, che è quella dell'adeguamento alle nuove, diciamo, direttive sugli indici, cioè sull'SLP, superficie coperta, se era obbligatorio conformarsi o no, quella lo trovo abbastanza una stupidata, nel senso che non è possibile che le definizioni debbano essere uguali dalla Sicilia al Trentino, perché è di tutta evidenza che sia la natura tecnologica degli edifici che le caratteristiche formali, compositive di un fabbricato non possono essere paragonabili da un territorio con l'altro. E di conseguenza era molto più giusto che proprio queste definizioni fossero, ancorché poi legate magari a riflessioni di natura paesaggistica, molto più calzanti e pertinenti su ogni singolo territorio. Questo lo trovo un colpo di spugna sbagliato e non le conosco, quindi non so se sono più liberali, più restrittive, consentono di fare più metri, meno metri. Concettualmente, infatti chiederò di aver copia magari prima dell'approvazione di queste norme, concettualmente mi sembra sbagliato voler mettere lo stesso vestito a tutti, perché c'è quello magro, quello grasso, quello alto, quello basso. Quindi è una cosa, però mi rendo conto che se siete obbligati non è un problema vostro. Per i 1500 metri delle medie strutture l'avevamo già detto, io credo che sia una scelta che fotografa la realtà, perché nei contesti indicati non è neanche possibile fare medie strutture più grandi. Non avevamo introdotto la distinzione all'epoca perché comunque era di tutta evidenza che poi le dimensioni erano dettate più dalle caratteristiche geometriche dei luoghi che non da un limite numerico, però evidentemente ci sta anche questa restrizione. Per quello che riguarda la questione invece legata alla maggiore diciamo, libertà che scaturisce dal conformare tutto all'unica lettera legata alla ristrutturazione del DPR 380, questo è un tema invece molto, molto caldo e molto diciamo, modificante lo stato delle cose attuali, perché oggettivamente ci sono fabbricati che nella precedente pianificazione, avendo la limitazione dell'essere ristrutturabile solo attraverso operazioni di straordinaria manutenzione, quindi non già attraverso demolizione e ricostruzione, erano evidentemente molto più limitati nella loro possibilità di essere trasformati, mentre con questa attività di uniformare la ristrutturazione, noi portiamo la possibilità della demolizione e ricostruzione su fabbricati che non lo erano. Io sono favorevole e devo dire che sono contento per l'assessore Virgilio che riesce a fare queste operazioni senza avere le truppe dell'ideologia che gli saltano addosso ogni 10 minuti, perché o magari gli arriveranno anche lui. Parlo piano per evitare che qualcuno senta, perché tendenzialmente quando si parla di introdurre la possibilità di fare qualcosa in più, si comincia a parlare di abbattimenti, di attività dei piani fascisti, robe del genere. Io credo invece semplicemente che il territorio possa essere anche, dove è il caso, sovrascritto, nel senso che tutte le nostre città sono una serie di layer sovrapposti, resiste quello che deve resistere, quello che storicamente ha ragione di resistere, il resto può essere anche cambiato e non morirà nessuno neanche questa volta. Faccio sempre l'esempio di dell'ipocrisia che sta dietro questa modalità di far finta di difendere ambiente, paesaggio, territorio e storia. Faccio sempre l'esempio della casa sulla cascata di Wright, che se arrivasse oggi Wright e dice adesso la facciamo lì sul Po, avrebbe contro 400 vincoli, non potrebbe far nulla e il signor Wright oggi starebbe a casa sua e non diventerebbe il signor Frank Lloyd Wright. Avremmo sostanzialmente una penalizzazione della possibilità espressiva, abbiamo una penalizzazione della possibilità espressiva perché ci sono dei vincoli che sono figli della paura, generata sicuramente dalle molte schifezze fatte in questi anni, ma che di fatto stoppano la creatività. Quindi benvengano possibilità di maggiore elasticità nelle trasformazioni. Ecco, più debole è il passaggio, abbiamo la commissione paesaggio, perché cerco di farla breve, però volevo è un pensiero che va condiviso secondo me. Noi potremmo dire che le due matrici fondamentali di vincolo che esistono sulla materia architettonica sono di natura paesaggistica, e per semplificare quello che si vede, e la natura monumentale per semplificare la materia stessa, no? Tanto che il testo unico sul 42/2004, il testo unico sui beni culturali, proprio distingue in due tratti diversi di questa disposizione di legge le due tipologie diverse di vincolo. Sono proprio due tipi di vincolo diversi. Ciò che non è vincolato ai sensi di questo 42/2004 non è che non ha valore né paesaggistico né di consistenza materiale, sono i comuni, sono le altre pianificazioni che devono andare a dire come far tutelare questi valori. Quindi la commissione paesaggio si esprimerà per i valori paesaggistici, se non è necessario che vada in soprintendenza, anche a livello locale, così come una volta la commissione edilizia, che oggi non c'è più, si esprimeva sui valori architettonici, formali e materiali dei fabbricati. Si parlava di finiture, materiali, il graticcio, il mattone a vista, eccetera eccetera. Commissione edilizia superata, non esiste più. Commissione paesaggio con un valore che però è consultivo, nel senso che se il dirigente Marco Masserdotti decide di non ascoltare il parere della commissione paesaggio, può tranquillamente farlo. Decide, firma, dice no, secondo me il parere della commissione paesaggio è sbagliato. Dopo sarebbe un matto, perché dopo due minuti sarebbe assaltato da... L'ha fatto, qualche volta l'ha fatto, perché evidentemente ha rilevato che secondo lui non c'erano i criteri per dir di no magari a qualche cosa, anche perché il giorno dopo arriva il ricorso, nel senso che non essendo prescrittivo, se io avevo il diritto di fare una roba, quello me lo prescrive ma non poteva farlo, io ricorro. Quindi questo qui è il passaggio più difficile. Vado concludendo dicendo che anch'io da sognatore spererei addirittura in una pianificazione che non ha numeri, non ha altezze, metri quadri minimi, metri quadri massimi, distanze, ma in una possibilità di costruire cose sensate, bellissime, con delle commissioni paesaggio intelligenti che indirizzano senza altri fini al miglior risultato estetico possibile. Questo evidentemente non è possibile, quindi per motivi proprio legati all'incapacità forse oggi di avere di formare commissioni paesaggio, non incapacità dell'amministrazione, incapacità di avere la difficoltà nell'avere commissioni altamente specializzate, dobbiamo ancora tenere dei limiti numerici che purtroppo, apro l'ultima porta ma non la sviluppo, sennò siamo qui tre giorni, apre anche il fianco alla speculazione edilizia, perché è di tutta evidenza che se la speculazione edilizia si nutre di numeri, cioè tot metri cubi, tot metri quadrati, l'altezza dei fabbricati, se io tolgo questa possibilità, questa sicurezza trasformabile in edil coin, per utilizzare dei termini della finanza creativa attuale, cioè tot posso fare, tot vale il terreno, se io togliessi questa cosa la speculazione morirebbe e in quel lotto si farebbe solo quello che uno desidera veramente realizzare. Concludo dicendo che sostanzialmente sono d'accordo con queste modifiche perché, ripeto, vanno in una traiettoria che era già un po' segnata anche dalla precedente pianificazione e viene sviluppata in maniera assolutamente condivisibile.
Dato che è avvenuta la comunicazione e finisce lì. Mentre c'è da provare. Prego.
No, volevo replicare anche perché l'intervento del consigliere Fasani. No, dico che ci sono alcuni contesti in cui la qualità dell'intervento è, diciamo così, inversamente proporzionale al contesto, che è un contesto nel quale ci stiamo trovando noi, pur essendo un contesto pubblico che potrà essere oggetto di magari qualche persona che si sarà interessata ad ascoltare l'audio, però dubito che ci siano persone in grado di che hanno questa esigenza, che hanno questa volontà. Io voglio partire da questa cosa perché, allora, rispetto allo schema, anche rispetto all'obiezione che fa il consigliere Fasani rispetto alla debolezza del ruolo della commissione, credo che da qualche parte occorre partire, partendo da quale premessa e da quale obiettivo e da quale lettura anche che noi diamo del ruolo del soggetto pubblico e del ruolo del soggetto privato. Io non credo, pur conoscendo poco, se non in questi 3 anni e soprattutto grazie alla pazienza che hanno gli uffici di decifrarmi di volta in volta il linguaggio urbanistico rispetto agli indirizzi che noi ci diamo, la materia urbanistica, però credo che il presupposto è quello di chiedersi la rigidità di una norma, in questo caso declinata al settore urbanistico, comporta e ha comportato la realizzazione dell'obiettivo per cui la norma è rigida, cioè del preservare la bellezza, del preservare la qualità del contesto, la qualità del paesaggio, o è stata in passato questo approccio la maschera dietro la quale poi alcuni nodi che poi diventano politici, non sono delegati alla società, ma sono delegati alla politica, che poi spesso e volentieri dentro questi contesti, dentro le commissioni, garantiva fior fior di deroghe a quella rigidità. Io, francamente, che mi occupo di indirizzi politici e di accompagnare i processi che portano alla realizzazione di quegli indirizzi, non ho, e credo anche la maggior parte dei componenti di questa commissione, non ho la competenza di esercitare questa funzione di deroga, oppure se ce l'ho il mio criterio, il mio parametro è puramente di carattere politico, che ben poco ha col paesaggio e invece molto a che fare col sistema di relazioni che si può generare all'interno di una città. E allora l'approccio qual è? L'approccio è: garantiamo una maggiore liberalità e una maggiore flessibilità, facendo in modo che ci sia un organismo che non è più soltanto quello degli uffici, ma quello degli uffici vanno a supporto di un organismo di professionisti, e l'obiettivo è dare in mano gradualmente al mondo delle professioni questa consapevolezza, perché le amministrazioni vanno e vengono, perché le norme vanno e vengono, invece l'idea della sussidiarietà, l'idea di un protagonismo che parte dal basso è quello di, come dire, sollecitare una sensibilità e a un'attenzione. Allora, dentro questo percorso c'è la fatica nel rendere consapevole la commissione paesaggio di questo ruolo. A mio avviso, ci siamo incontrati con i commissari prima di Natale. Una commissione paesaggio che si trova 3 volte al mese di media. 3 volte al mese, lo stesso lasso di tempo che noi occupiamo per fare un consiglio comunale, questi professionisti in modo del tutto gratuito, e su questo magari potremmo anche aprire una discussione, esercitano una funzione che ha come obiettivo quello di accompagnare il professionista con tutte le difficoltà del caso, perché c'è un imbarazzo in alcuni casi da parte loro di sollecitare colleghi con i quali hanno a che fare co quotidianamente, e con l'imbarazzo ovviamente dell'operatore che si presenta e vede messo in discussione il progetto, si vede sollecitato rispetto. Però lasciare questo feedback, che deve vedere sempre più la commissione dentro un approccio di non tanto dirigista, perché c'è anche, ne abbiamo parlato anche con i commissari, c'è anche questo approccio, questa tentazione, ma un approccio invece di accompagnamento, di ascolto reciproco, è un percorso lungo anche da un punto di vista di culturale, eccetera, però è un percorso che secondo me è molto affascinante. Considerando il fatto che, non so più chi lo diceva, forse lo diceva l'architetto Massardotti, in alcuni casi quello che io vedo è che il professionista giudica, valuta la qualità del suo progetto come se fosse qualcosa di astratto rispetto al contesto, invece c'è la fatica appunto di concepire quella qualità contaminata rispetto al contesto, rispetto all'ambiente, proprio perché in alcuni casi, in molti casi, l'ambiente è un grande suggeritore, no? Di qualità, di soluzioni architettoniche. Parallelamente a questo, in uno dei percorsi che stiamo facendo come amministrazione, il percorso che stiamo facendo su Palazzo Grasselli, non è soltanto un percorso finalizzato a recuperare parte di quell'edificio che poteva avere benissimo altre destinazioni, ma queste destinazioni, come ben sanno i colleghi che hanno esercitato un ruolo amministrativo nella precedente amministrazione, è stato ostacolato, è stato bloccato. Però l'idea di fare in modo che dentro quel contesto possa esserci un progetto che coinvolge gli ordini professionali, in modo particolare gli ordini degli architetti, la scuola edile, c'è Reforma, che ha proprio questi temi, c'è il tema dell'architettura in città, cogliendo anche il periodo nel quale siamo inseriti, perché questo è un periodo nel quale fortunatamente o sfortunatamente è venuto meno quel fermento edificatorio che ha portato molti a costruire, perché la domanda era automatica, no? Adesso invece il contesto è cambiato. E forse questo momento in cui si sta correndo meno, andiamo tutti un po' più piano, può essere l'elemento nel quale la politica non deve avere così la spocchia e l'arroganza di dire ca cambio il PGT, faccio no, no, perché nessuno è impensabile che uno abbia un modello di città alternativo e sarebbe estremamente autoreferenziale, ma quello invece è gradualmente di accompagnare la città, sollecitarla, vedere se possono uscire delle idee. Secondo me, questo rispetto a tutti i temi, tutti questi slogan, rigenerazione urbana, cioè parole che si stanno diventando, possono essere invece elemento importante, che fra l'altro non riguarda tanto il pubblico, perché quando si parla di rigenerazione urbana, le più grandi opere di rigenerazione urbana fatte in una città sono fatte da soggetti privati, anche perché sapete benissimo in che situazione sono le casse del pubblico. E quindi cioè, mi piace anche questa idea, cioè di questa sfida culturale, no? Di lasciare questo pezzo di riflessione che poi potrà costruirsi nel corso anche dei prossimi anni.
Un secondo, condivido. Volevo soltanto specificare che il mio pensiero sulla commissione paesaggio era molto più banale. Io non credo che non sia autorevole o che non sia, come dire, composta da soggetti qualificati. Credo solo che in passato la Commissione Dornato, se vado a vedere all'archivio di Stato alcuni pareri, giudizi, era considerato un organo più forte, più, non lo so come dire, tanto che generava più soggezione anche nel progettista. Faccio un esempio, io suono male. Se mi dicono a qualunque gruppo questo di giovanotti, guardate che a mezzanotte voi dovete chiudere, primo numero, ore 12, e i decibel devono essere questi qua. Tu sta tranquillo che a mezzanotte 1 stanno ancora suonando con i decibel un po' più alti del necessario. Se tu dici a un gruppo fate quello che ne avete voglia, però in tribuna ci sono Marcus Miller, Jakub Astorius e David Graham, che sono tra i bassisti più importanti del mondo. Il bassista quella sera lì suona piano e magari alle 11 gli viene voglia di smettere. Ma non perché è stupido o non sa suonare, perché cerca di fare quello che sa di fronte a una platea capace di capire quello che sta facendo. È questo, no? Se no salta fuori quello che dicevi tu, lei assessore, cioè si corre perché non tanto perché c'era la sicurezza dell'acquisto, no? C'era la sicurezza della finanziabilità dell'operazione, che è diverso, difatti se no non ci sarebbero gli invenduti, no? Anni in cui si faceva tanto al massimo dei numeri perché la banca ti pagava, ti dava la possibilità di fare, poi arrivavi lì, case vuote e fa niente, l'operazione è fatta, perché tanto io ho capitalizzato, ma non era vero. È questo la questione sulla commissione paesaggio, ma come dice lei, da qualche parte bisogna partire e speriamo di arrivarci.
Passiamo al punto 2 dell'ordine del giorno. È stato trasmesso questo verbale, chi è che l'ha trasmesso? Il segretario Turci, che riguarda l'ordine del giorno, riguarda la delibera del 16 ottobre del 17, riguarda l'espressione di parere in ordine all'autorizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 12 alla realizzazione di un servizio pubblico generale diverso da quanto previsto dal vigente piano dei servizi su un'area sita in via Mantova e via Beata Stefana Quinzani. Io credo che il verbale non è che me lo fate leggere, vero?
Ecco,
sì, è quello.
Sì, ho capito. Sì, su questo, mi riferisco a ciò che si è letto dopo. Potevamo fare a meno di fare quella commissione, perché da quello che ho capito, che ho letto, quell'area lì è stata data come permuta a M, giusto? Quindi abbiamo parlato, abbiamo fatto le nostre considerazioni. Poi il CONI non andava bene per tanti motivi e quell'area qui è da EM, mentre lì non risulta.
Io mi sono perso, quell'area qui è l'area dove in un primo tempo si pensava di fare lo stadio, sì. E che poi è stato il parcheggio. Boh. Sì. E allora adesso
La considerazione è, il verbale è perfetto. Personalmente però dico, siamo usciti da quella commissione con un'idea, qualche giorno dopo in commissione, se non ricordo male, non si è mai accennato della permuta ad AEM, è stato letto sui quotidiani, operazione legittima e tutto, per l'amor di Dio. No, in quella commissione lì no, non è stato detto che andava in AEM.
Ma era successivo l'operazione?
Sì, però è uscita quasi prima della commissione.
Diceva già, come dice Bona, il padre, lo diceva già Democrito, Pantarei, tutto scorre, se è arrivato dopo, è arrivato dopo. Ah, beh. No, il tema avrebbe, sarebbe fondata l'eccezione se nel momento in cui abbiamo fatto la seduta già fosse in atto la questione. Ah, beh, non è il nostro pectore, però. Noi non lo sapevamo. Ah, vabbè. Allora, il punto 2 però va approvato, quindi chi è favorevole? Il verbale, sì, il punto 2, l'ordine del giorno è approvato, approvato maggiore, all'unanimità. Ah no, beh, Canale si astiene perché non c'è.
No, sono due cose, tre cose velocissime. Uno, perché vabbè, quando ne ho parlato nell'altra commissione non c'era l'assessore. Il desiderio entro il 2018, lo dico in modo rendicontare, il passaggio dell'edilizia pubblica dall'ALER al comune, sia per quanto riguarda se ci sono stati dei risparmi e, per curiosità mia, quanti interventi sono stati fatti nell'edilizia pubblica sul teleriscaldamento. Seconda cosa, volevo chiedere se in questi 3-4 anni sono stati fatti degli interventi sulle mura di Porta Mosa, in questi 4 anni. L'ultima cosa, anche se non c'era votazione, volevo sapere se la maggioranza arrivava a 17.
Ma non ho capito, la domanda che hai fatto, scusa amore, l'hai fatta all'assessore chiedendo che ti... Vabbè. Ah, oh. Come vuoi, ne hai facoltà. Perché tu sei in grado di rispondere già, scusate.